E con queste sonorità che ci hanno trasportato immediatamente in Kurdistan, io voglio salutare i nostri ospiti in collegamento, Simone ed Elio da Milano. Ciao!
Ciao a tutti!
Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, che aria si respira lì a Milano prima di parlare di questo splendido libro di fumetti e disegni per il Rojava?
Ma siamo abbastanza tranquilli a Milano.
Oh, meno male.
Bloccato qualche evento, eccetera, ma per il resto tranquillità.
Ok, benissimo. Allora, noi siamo qui proprio per allargare un po' il nostro orizzonte, per parlare di questo bellissimo libro che io adesso sto mostrando anche in diretta video su Facebook, Disegni per il Rojava. Come è nata questa idea?
Beh, questo è un progetto che nasce un po' da lontano, nel senso che è uno, diciamo, degli strumenti che abbiamo realizzato all'interno del progetto Rojava Resiste, che è un progetto che è nato nel 2015. Abbiamo realizzato appunto diversi strumenti, un fumetto che avevo disegnato interamente io qualche anno fa, una mostra fotografica di un viaggio che abbiamo fatto in Kurdistan nel 2015, e ultimamente, proprio negli ultimi mesi, ci sembrava il caso di continuare su questa strada, diciamo, un po' della solidarietà e dell'informazione, e devo dire che io, che sono uno dei disegnatori di questo fumetto, non avevo forse tutte le energie per metterne insieme uno io, e quindi ho chiamato a raccolta altri 14 autori e abbiamo fatto questa pubblicazione, quindi a molte mani.
Sì, molto come... molto molto bella. Allora, ricordiamo un po' di nomi. C'è Anarchica, Mauro Biani, il nostro amico Fabio Magnasciutti, grande vignettista oltre che grande musicista, Gianluca Costantini, insomma, tantissimi nomi che si sono spesi con generosità, direi, come spesso fanno gli artisti. No, Simone?
Assolutamente sì, perché tutti questi autori che hai nominato hanno donato una o più tavole che noi abbiamo raccolto in questa pubblicazione e che stiamo promuovendo, e la raccolta fondi fatta con questa pubblicazione la stiamo donando interamente alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia, che è in collegamento chiaramente con la Mezzaluna Rossa Kurdistan nel nord-est della Siria, e ha bisogno di fondi, ha lanciato una richiesta fondi straordinaria per la guerra in corso, e noi abbiamo risposto così con questa pubblicazione. Quindi tutti gli autori hanno disegnato gratuitamente e non prendono assolutamente nulla, anzi io lo dico sempre, hanno ricevuto una copia ciascuno, e le altre, chi ne voleva qualcuna di più per distribuirle, amici, parenti, o i loro, insomma, anche lettori, le hanno acquistate direttamente gli autori, quindi veramente un doppio grazie a tutti e 14.
Beh sì, allora salutiamoli, facciamogli i complimenti. Anche noi di Valori in Corso abbiamo voluto partecipare alla raccolta fondi, perché appunto io credo molto nella possibilità di realizzare i propri progetti senza attendere un aiuto dall'alto, ma semplicemente facendo rete, per cui complimenti, è veramente molto bello, stampato molto bene, una bella carta. E chi volesse acquistarlo cosa deve fare, Simone?
Allora, per l'acquisto è andare sul mio sito, che è vermidirouge.com, è molto facile e in pochi giorni ve lo spediamo a casa. Però in realtà il progetto appunto non coinvolge solo me, ma coinvolge altri attivisti, ossia Rojava Resiste, che ha un sito proprio che si chiama rojavaresiste.org, e invece lì troverete tutti gli aggiornamenti sulla situazione in corso che proviamo a raccontare, se non giornalmente, almeno settimanalmente.
Certamente. Allora io voglio ricordare anche che c'è la frase di Lorenzo Orso Tecocher, una frase che è diventata è entrata un po' nel cuore di tutti noi, perché dice: ogni tempesta comincia con una singola goccia, cercate di essere voi quella goccia. Io credo che questo sia un messaggio veramente molto molto importante. Noi in passato abbiamo anche dedicato una puntata del nostro programma a Lorenzo, che ricordiamo ha perso la vita proprio combattendo accanto ai guerriglieri curdi. Io vorrei, Simone, parlare un po' con Elio e capire com'è la situazione ora, perché non se ne parla più nei nostri media del Kurdistan.
Sì, hai detto bene, purtroppo è un tema che sembra essere così uscito dai radar dell'attenzione sia politica, istituzionale, ma anche purtroppo dell'opinione pubblica da ormai diversi mesi. Tuttavia le notizie che ci arrivano dalla Siria del Nord sono notizie di una guerra che prosegue con estrema violenza. Dobbiamo soltanto, così, per ricordare gli ultimi fatti, oltre alle notizie che ci continuano ad arrivare dalle zone attualmente occupate, sì, dalla Turchia e dalle bande jihadiste, mm-hmm, che sono notizie di una vera e propria pulizia etnica che si sta operando non soltanto contro i curdi, ma anche contro tutte quelle minoranze religiose, piuttosto che contro tutta la popolazione che è stata accusata di essere collaboratrice e sostenitrice delle milizie curdo siriane, ma ci arrivano notizie quotidiane sostanzialmente della guerra sporca che la Turchia sta muovendo soprattutto contro i civili, certo, in Siria del, certo, nord e in Siria dell'est. Ad esempio basta ricordare la notizia che è arrivata ieri.
Esatto, proprio di quella volevo parlare. C'è stato il bombardamento di una scuola, vero Elio? Ci puoi confermare questa notizia?
Sì, i bombardamenti della scuola per la verità sono avvenuti nella regione di Idlib, mm-hmm, che non è il Rojava, mm-hmm, e non è la Siria del nord, ma è, diciamo, nella zona, la sacca di Idlib è la sacca, è l'ultima zona di territorio in mano alle milizie jihadiste, alle fazioni, mm-hmm, diciamo islamiste della fu-rivoluzione siriana. Sì. Al momento c'è una vera e propria guerra di spartizione tra queste milizie, la Russia e l'esercito siriano nazionale di Assad, dove c'è da dire che noi personalmente, per la nostra posizione sulla guerra in Siria, non parliamo, mm-hmm, di liberazione da parte di Assad, non parliamo sicuramente di ribelli per quanto riguarda i jihadisti, ma c'è una vera e propria guerra di spartizione che ha sicuramente come uniche vittime i civili, certo, e notizia drammatica di ieri che altre 10 scuole, sì, nella regione di Idlib sono proprio state colpite e bombardate.
Questo è terribile, perché non riusciamo poi appunto a interpretare, perché nessuno ci aiuta ad approfondire queste situazioni, no? Ma in Rojava cosa sta succedendo invece, Elio?
In Rojava sta succedendo che anzitutto in Rojava, che appunto è il nome curdo della Siria del Nord, del Kurdistan siriano, Erdogan, il presidente turco, aveva da anni dichiarato che il suo obiettivo era quello di costruire e di ottenere una safe zone, una zona sicura, come lui la definiva, una zona cuscinetto, mm-hmm, che allentasse, diciamo, e liberasse il confine turco-siriano da una presenza per lui scomoda come quella di un'entità autonoma, certo, curda e anche multiconfessionale, non solamente curda.
Certo, perché bisogna ricordare che il Rojava si è dato una costituzione veramente molto all'avanguardia, sia a livello appunto della convivenza tra diverse fedi religiose, ma anche a livello di parità di genere, quindi questa è una cosa che sicuramente ai dittatori non può piacere, non può far piacere, no Elio?
Assolutamente, poi non può far piacere assolutamente a anche allo stesso governo Erdogan, che è un governo dove il suo partito islamista è alleato anche con l'estrema destra nazionalista turca, che da sempre fa della negazione non soltanto del Kurdistan come entità autonoma, ma in generale dei curdi come identità e come popolo, certo, come cultura. Storicamente loro, lo Stato turco li ha sempre attaccati, ha sempre mirato a un'assimilazione forzata, e assolutamente la carta del Rojava, a cui facevi giustamente riferimento tu prima, che è il contratto sociale alla base della Federazione della Siria del Nord, rappresenta in qualche modo l'opposto del, certo, sogno di omogeneità etnico-razziale di Erdogan e dei suoi alleati nazionalisti.
Certo, e anche dell'idea di tenere le donne dentro casa con appunto il velo a fare solo bambini, perché insomma ricordiamo che purtroppo nelle dittature il ruolo delle donne viene sempre, come dire, circoscritto nell'ambito casa, chiesa o moschea e famiglia, insomma. Quindi io ci tengo particolarmente a parlare anche delle donne del Kurdistan, che sono in prima linea anche esse a combattere.
Assolutamente, e tra l'altro la guerra sporca che Erdogan e le milizie jihadiste stanno portando avanti nelle zone occupate della Siria del Nord hanno come obiettivo principale proprio l'annichilimento delle donne e l'interruzione violenta di quel processo di liberazione della donna che era un po' il cuore ed è tuttora il cuore del progetto della Siria del Nord e del Rojava. Basti ricordare che nelle zone occupate al momento ci arrivano le notizie di matrimoni forzati, l'imposizione del velo e l'applicazione di fatto di presupposti della Sharia, della legge islamica.
Certo, certo. E io volevo tornare un attimo, Elio, se mi permetti, sul discorso dell'informazione, perché so che esiste anche un canale Telegram che si chiama Rojava Resiste.
Sì, esatto.
Ecco, allora vorrei lanciarlo, perché Telegram è un modo molto utile di tenersi informati. Vogliamo spiegare un po' che cosa fa questo canale?
Sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo deciso di aprire il canale Telegram quando abbiamo iniziato a essere censurati di fatto su Facebook già negli anni scorsi.
Certo.
La nostra pagina comunque era molto cresciuta nel corso degli anni, come anche altre pagine che in questi anni hanno fatto controinformazione e informazione sulla guerra in Siria, in particolare sulla Siria del Nord, hanno subito diverse censure. Allora noi, per in qualche modo tutelarci, abbiamo deciso di cercare di aprire un canale alternativo che abbiamo individuato in Telegram, che a tutti gli effetti può apparire come un sistema di chat, di conversazione, ma che dà anche la possibilità di costruire dei canali di informazione. In questo caso il nostro, lo dico giusto per gli interessati,
sì,
ha come link t.me/rojavaresiste.
Mm-hmm.
E lo si può seguire anche senza essere iscritti. Questo è il vantaggio di Telegram, è open e libero, non richiede l'iscrizione. Poi se ci si dovesse iscrivere, ovviamente arrivano i nostri aggiornamenti.
Certo, certo, è un modo molto utile appunto di bypassare i media ufficiali che dettano un po' l'agenda, no? Per cui per esempio appunto in questi giorni sembra che esista soltanto l'Italia o la Lombardia, mentre nel resto del mondo succedono tante tante cose, insomma. Io allora vorrei veramente ringraziarvi e vorrei chiedervi se ci sono degli appuntamenti sia per la presentazione di questo libro, che vado a mostrare ancora a favore di telecamera, e anche iniziative, manifestazioni, momenti di aggregazione legati alla situazione del Rojava, del Kurdistan.
Allora, per quanto riguarda gli incontri di presentazione di disegni per il Rojava, qualcuno è saltato qua nel Milanese appunto per
immagino
il coronavirus, ma li stiamo riprogrammando. Però abbiamo in programma il 6 marzo, saremo a Cinisello Balsamo. Adesso, se non cambieremo data, però per ora è ancora lì, allo spazio 20092.
Mm-hmm.
Poi il 20 marzo invece andremo ben lontano, perché saremo a Catania, ospiti dello studentato 9500 e di Unicomics. Il 29 marzo invece speciale, perché saremo a Caserta, Pignataro Maggiore, e saremo ospiti di due degli autori della pubblicazione, che sono Iele Maria e Tres, quindi due casertani. E poi ci sono altre date, quella di Cardano al Campo, quindi nella provincia di Varese, se qualcuno è da quelle parti.
Ah, benissimo.
Va a essere domani sera, invece la spostiamo ad aprile,
mm-hmm,
il 23, quindi non la perdiamo. E poi ne abbiamo altre, in realtà dobbiamo ancora definirle, però sicuramente in provincia di Firenze il prossimo mese. Quindi molto bene. Abbiamo un bel podio.
Ah certo, allora quindi chi vorrà seguirvi potrà seguire oltre al canale Telegram Rojava Resiste anche la pagina di Vermi di Rouge, no? C'è una pagina?
Assolutamente sì, Vermi di Rouge, e da lì trovate anche gli aggiornamenti sulle presentazioni, sugli incontri.
Benissimo, allora io vi saluto, vi ringrazio di nuovo per tutte le cose importanti di cui ci avete parlato, a risentirci presto e in bocca al lupo, un saluto anche a tutti i disegnatori che hanno partecipato a questo Disegni per il Rojava e un saluto a tutti gli attivisti come Elio che seguono questa difficile situazione. Ciao a tutti.
Grazie a voi.